Bene male male, Tre Moschettieri Edition, con Giorgio Van Straten, Giovanni Gozzini e Raffaele Palumbo.
Non ci puoi far sorridere così, siamo in diretta Facebook anche. No.
Perché
vederli oltre che sentirli è lo spettacolo migliore. Giorgio Van Straten, buongiorno. Giovanni Gozzini. Si è ricordato che oggi è venerdì, meno male.
È già un passo avanti
importante. Parliamo di cose molto serie.
Aspetta però, perché noi ci avevamo una promessa da mantenere.
Sì. E mantenete questa promessa?
No, dura tutta la trasmissione.
Sì.
Non credo.
Mescurati, bisogna dire. Si fa all'incontrario, parla prima la difesa e poi parla l'accusa.
Perché parla prima l'accusa e la difesa? Vabbè, comunque.
Che è un libro, almeno illustralo un pochino.
Allora, oggi parliamo di M.
No, poi dopo si parla anche di Erdogan,
vai a parlare di questo. Questo libro, diciamo, dedicato alla presa del potere da parte di Mussolini. Io premetto.
Primo di una trilogia,
però io ho letto questo. Premetto che Antonio Scurati è una delle persone più antipatiche che io conosca, quindi diciamo non posso essere tacciato di favoritismo. E io l'ho trovato un bel libro, non so tecnicamente se è un romanzo o non è un romanzo, la discussione è probabilmente anche oziosa. È un libro secondo me molto interessante, molto documentato, che racconta a chi penso non ne sappia tantissimo il modo in cui Mussolini ha preso il potere in Italia. Quando è uscito, ricordo che c'era ancora il governo giallo-verde e questo mi lo rendeva, diciamo, secondo me particolarmente istruttivo. Ed è un libro, secondo me, molto interessante. È un libro molto interessante anche per come è scritto. Io non voglio anticipare le obiezioni di Gozzini, e quindi, perché una delle obiezioni è invece, secondo me, uno dei punti interessanti di questo libro, ma sicuramente è molto interessante anche da un punto di vista stilistico, perché lui nel raccontare tutto questo usa materiali di ogni genere, cioè ci cogli citazioni di canzoni, invece anche citazioni d'otte, eccetera. Insomma, un libro ambizioso, un libro impegnativo rispetto, diciamo, al basso profilo con cui di solito si scrivono i libri, e non solo si scrivono i libri, anche si fanno altri tipi di attività artistiche in questo paese. Io l'ho trovato
edizioni molto sintetiche, perché l'editore dice non se lo legge nessuno,
no, ma poi corto, lungo, ma anche poi diciamo il mio ombelico e ci giro intorno. Ora poi c'entra anche l'ombelico e giro intorno, può essere molto interessante, non
dipende
dire,
dall'ombelico di chi?
E dipende l'ombelico e dipende anche quanto va in profondità, diciamo, dentro l'ombelico. Però secondo me è un libro che mi ha sorpreso, ripeto, perché fra l'altro non è persona, non solo non mi è simpatica, ma nemmeno avessi particolarmente apprezzato i suoi libri precedenti. E invece questo l'ho trovato.
Domanda.
È piaciuto molto, molto premiato.
Sì, sì. Ha vinto lo Strega. Traduzioni all'estero. Made in Italy tira sempre. Che cosa abbiamo? Mussolini, la pizza, la Ferrari.
No, in realtà invece negli Stati Uniti c'è tutta già una pre-polemica, vabbè, su cui si può parlare.
Di cui è
in forma libero?
Ti volevo chiedere questo, siccome tu poi hai letture anche sull'argomento non superficiali, cos'è che ti ha sorpreso? Cioè, cos'hai trovato di nuovo rispetto a quello che già sapevi in questo libro?
Lui lo ha un po' premesso, ha detto questo è un libro dedicato anche a chi non ne sa tanto.
Okay. Esatto.
Cioè, sì, con tutti i dubbi che ciò che su un ragazzo oggi si va a prendere sto spioppa di 400 e oltre pagine.
No, ma forse i ragazzi leggono anche, diciamo, non tantissimo. Non vuol dire, non è che poi sono, hanno deficienze di conoscenza solo i giovani, eh?
No, assolutamente.
Cioè, infatti, in un paese a bassa memoria come il nostro, ma come secondo me, diciamo, un po' le nostre società contemporanee, secondo me ritirare fuori quella cosa e mostrare come, devo dire, rende con molta efficacia, diciamo, la furbizia, ma anche le debolezze di Mussolini e come posso dire,
restituisce molto bene il contesto.
Esatto, la debolezza con cui,
cioè, da dove
chi avrebbe
fuori,
potuto fermarlo non l'ha fermato, diciamo un atteggiamento dei partiti di opposizione che però non si mettono d'accordo fra di loro e che alla fine producono una presa del potere.
Giovanni gli ha fatto una domanda, ricordiamoci che Giovanni di Messina fa lo storico,
sì, sicuramente.
Allora, per cui ovviamente ne sa tanto. Bene, però ti ha detto che cosa che tu hai scoperto che non sapevi prima, forse questo contesto definito meglio,
ma non lo so, no, ma non è tanto, diciamo, in questo caso per me non è tanto quello che sai o non sai, è come ti viene presentato, perché ovviamente non mi è presentato come un saggio, o come, che ne so, i famosi testi di Felice, eccetera.
Certo.
È in qualche modo costruito narrativamente, e quindi in questo senso, diciamo,
inizio, no? Cioè lui mi sembra che dice: ora devo parlare davanti a tutti e io non so che cosa dire. Inizia così più o meno. Lui, diciamo, sono divertito un po' a decostruirlo, come dicevano i francesi. Lui ha letto molto Emilio Gentile. Emilio Gentile è l'ultimo allievo di Renzo De Felice, e la sua tesi si può sintetizzare così, perché poi quella che segue molto Scurati in questo libro: i rigenerati dalla guerra diventano gli unici rigeneratori della politica. Cosa vuol dire? Mussolini intuisce già nel 14 che se resti fuori dalla guerra poi non potrai più avere diritto di parola, perché dopo avranno diritto di parola soltanto chi ha rischiato la propria vita. Questo è il punto chiave, no? Poi, diciamo, questo lui lo capisce, tutta l'accolita di violenti, disadattati usciti dalla guerra che gli fanno da corteo intorno, Balbo, Farinacci, Arpinazzi, insomma, tutti che sono descritti lì come avanzi di galera, sostanzialmente, che è quello che erano poi. Quindi nessuno di questi poi arriva alla... Perché io quello che contesto al libro di Scurati, appunto, è che non è un romanzo, perché io mi aspettavo che tu mi riuscissi a rendere chi era quest'uomo. Allora, per esempio, ci sono delle lettere che lui scrive da ultimo, proprio quando sta, insomma, poi per scappare e morire, alla Claretta, e sono...
Petacci.
Che l'ha curata Mimmo Franzinelli, sono molto interessanti perché rivelano un uomo perennemente in crisi, incapace di farsi una vita privata e quindi di trovare delle sue soddisfazioni nella vita di tutti i giorni, vive solo per parlare davanti alla folla, e c'ha questa cosa, quindi ora non sono nessuno.
Però questa cosa, secondo me, invece nel libro c'è moltissimo. Lui continuamente va in crisi, non sa bene cosa fare, gli prende il senso che tutto è perduto, poi, diciamo, un qualsiasi elemento esterno, diciamo, che gli dà soddisfazione, immediatamente sì. Lo...
Questo ora, però, questo temperamento bipolare, bipolare, sì. Può essere una parte della spiegazione, perché un uomo così fragile, poi è difficile che arrivi a... Allora, qui invece gli è mancato un po' di letture, diciamo, non italiane, a Scurati. Perché? Qual è la differenza fra Hitler e Mussolini? Hitler era un disadattato, cioè lui se non c'era la guerra finiva come l'avversario di Carrère, cioè avrebbe a casa raccontava che si era iscritto all'Accademia d'Arte, che era promosso, non aveva nemmeno passato al test, quindi lui finiva come l'avversario, trova la guerra e quello gli dà la sua corazza, la sua identità. Il problema è che Mussolini è stato il leader nazionale del Partito Socialista Italiano, l'uomo più amato di tutta la sinistra italiana, cioè, perché quando non c'era la televisione, ovviamente chi era direttore del giornale scriveva tutti i giorni, come lui, che poi era anche sbrodolone, era quello che aveva il rapporto con la madre. Allora, qui tu hai la differenza, cioè sei un traditore, hai un complesso di uccisione. Infatti una delle prime azioni che fanno è l'assalto alla sede dell'Avanti, no? Questa com'è che stai con la Margherita Sarfatti? Lui dice: perché così mi nobilita, perché così entro nel salotto buono dell'intellettualità. Sa, manca. Cioè, io ho fatto questo esercizio, provate anche voi a farlo. Prendete le ultime due o tre citazioni in eretto alla fine di ogni capitolo di M, le rimettete insieme e avete lo stesso libro. Molto più conciso, molto più bello. Perché il resto dei capitoli è una messa in bella prosa di quelle tre citazioni sono alla fine di ogni
anno. Si è arrivato un audio su WhatsApp, chiamateci allo 0557399933, ma se proprio non ne potete fare a meno, scriveteci al 366 6260 155, mandateci anche gli audio.
Oh ragazzi, ma se questo è vero, cioè che solo chi ha fatto la guerra può poi far politica, sarà il politico di domani, e i nostri politici mandiamoli un pochino a difendere i curdi in Turchia, forse quando tornano saranno un pochino migliori, un tantinello migliori di quello che sono ora.
Perfetto,
era un concetto generale, era specifico, ma
però, proprio
diciamo, è interessante. Io vorrei raccontare peraltro un aneddoto invece su M, la dimostrazione che i libri in realtà non si leggono.
Poi
allora,
della polemica,
perché c'è una certa polemica su M legata al fatto che sarebbe un libro revisionista. Ora francamente anche Giovanni, che non è diciamo un entusiasta del libro, tutto si può dire di quel libro tranne che sia revisionista, perché diciamo il modo in cui è presentato Mussolini, il modo in cui è presentato il fascismo, l'unico personaggio,
nulla dell'apologetica,
l'unico diciamo personaggio positivo del libro è Matteotti, quindi diciamo sicuramente non è questo. Però questa cosa per esempio già ha una premessa negli Stati Uniti. Ho letto un articolo del New York Times in vista della traduzione che tirava fuori queste cose, alcune dichiarazioni della nostra amica Ruth Ben-Ghiat, che secondo me il libro non l'aveva nemmeno guardato. Però la cosa curiosa è stata che appena sono rientrato dagli Stati Uniti qua e andavo a piedi, mi pare sia via Fra Bartolomeo, vedo una strana vetrina con scritto Circolo Culturale Il Bargello, con dentro tutti i libri che ti puoi aspettare, le foibe eccetera eccetera, ed è la sede della culturale della libreria, credo di Casa Pound, che ha riaperto lì dopo che gli aveva messo la bomba in quell'altra. Beh, in vetrina, diciamo in bella mostra, c'era M, perché secondo me loro non l'hanno letto. Loro hanno visto il tema e l'hanno messo lì.
Già, un libro su Mussolini, buono.
È buono. Vabbè,
okay. Va bene, questo è un aneddoto. Abbiamo altro da aggiungere? Possiamo chiudere il caso?
Puoi chiudere.
È morto il primo soldato turco, ha annunciato Ankara, che ha annunciato la morte di 277 miliziani curdi e di nessun civile. Siamo alla follia. E l'Europa di nuovo è davanti a un banco di prova molto grave. Molto grave, perché naturalmente la Turchia ha approfittato della follia americana e l'Europa sta lì ghiacciata dalla paura, immobile, incapace di muoversi.
Guardate, se vi capita, ci deve essere su YouTube il video della conferenza stampa di Erdogan ieri, in cui ha detto Europa, e poi ha detto se fate, continuate così vi mandiamo tutti i profughi, perché secondo me quello è un bella dimostrazione di debolezza e di difficoltà. Questa mossa qui è la classica mossa di ogni dittatore quando gli fa male la politica interna, e le ultime elezioni lui le ha perse
indubbiamente.
Allora trovi un punto per risvegliare un sentimento che in Turchia poi è sempre molto forte, patriottico. Questo credo che i curdi l'abbiano capito bene, cercheranno di infliggere più perdite possibili a questo esercito turco in questi primissimi giorni,
perché
di conflitto, per fargli scoppiare
finito,
delle contraddizioni in casa. Io non so se andrà così, ci spero molto però, perché questo Erdogan ha rotto veramente...
Sì. Oltre misura.
E lei... Ora, il problema dei turchi, diciamo... È il lo tempo, io mi ricordo appunto
curdi o dei turchi?
Dei curdi. Mi ricordo che appunto a New York ho visto per esempio un documentario fatto da Bernard Henri Lévy, che ha i suoi difetti, ma è molto filo curdo, però
lo immaginavamo.
Cioè, non è che vale solo per il territorio siriano questo problema, che i curdi prima fanno il culo all'ISIS e poi diciamo
li abbandoniamo,
esatto,
al loro destino.
Valeva per i curdi in Iraq,
non c'è alcun dubbio. Quella è un'altra pagina vergognosa dove, come dire, gli americani aizzarono l'Iraq.
Anche perché è vero che loro
sono
tipi diciamo bellicosi, Peshmerga, ma è anche vero che sono gli unici che hanno una politica diciamo dei diritti civili da mondo occidentale, ma insomma,
non c'è dubbio. Anche. Poi in guerra vale la regola di chi attacca per primo, sempre,
sì,
ricordiamoci.
Certo. No, sempre. dico, non chiaro, sono sì, tipi facilissimi da gestire, questo volevo dire.
Certo, certo.
No, però detto questo, sono, diciamo, e poi ripeto, sono gli artefici principali della vittoria contro l'ISIS.
Sì. Il problema è che nel tempo si è persa la prospettiva di un Kurdistan unito, nel senso che sono venute fuori e rimangono abbastanza pesanti le differenze fra curdi siriani, curdi iracheni e curdi turchi. Soprattutto i curdi turchi, perché con Öcalan ci hanno messo un po' più di pensiero, però un po' abbastanza anche in tutte le altre due aree, loro hanno sviluppato questa forma di vecchio socialismo populista russo, cioè la comunità locale che mette in comune le terre e le gestisce in maniera collettiva con il consiglio degli anziani, e Öcalan è quello che ci ha più riflettuto come prospettiva di un nuovo modello di socialismo realizzato dal basso, eccetera. Non è soltanto teoria, è anche pratica questa cosa.
Certo.
Lì. In questo senso lì è come i sette samurai, cioè l'esercito è l'emanazione di tutto questo insieme di piccole comunità locali. Il problema qual è? Il problema è che non arrivi mai allo Stato in questa maniera, cioè quello che ti riesce di unificare abbastanza efficacemente sul piano militare, e con l'ISIS non era facile, è questo,
no,
perché erano finanziati dall'Arabia Saudita, e questa è la grossa bischerata che tutti dicono, dice, ora rinasce l'ISIS. Non rinasce l'ISIS, perché senza i soldi dell'Arabia Saudita, cioè senza l'alleanza che c'è ora tra Trump e l'Arabia Saudita, l'ISIS non nasce. Io sono abbastanza convinto di questa cosa. Però ti dicevo, il problema è che
l'Arabia Saudita è pronta più che mai. L'Arabia Saudita è pronta più che mai a generare l'ennesimo figlio,
sì, dei
mujahideen che combattevano in Afghanistan e poi abbiamo ritrovato in Algeria e poi abbiamo ritrovato in Bosnia,
ma allora
che hanno ucciso Anwar al-Sadat,
sì,
Al-Qaeda, eccetera, eccetera.
Però gli serviva per ricattare gli Stati Uniti, che con Obama si erano allontanati e facevano l'accordo con l'Iran. Se guardi la cronologia temporale, tu nel dicembre 2000, ora non le date non me le ricordo, ed è grave per me, mi sembra 2014, l'Arabia Saudita, con un gesto senza precedenti in tutta la storia delle Nazioni Unite, si ritira dal suo seggio che aveva nel Consiglio di Sicurezza, a rotazione, cioè, per protesta contro gli Stati Uniti, che fanno l'accordo con l'Iran. Due mesi dopo parte ISIS. Dal zero, dal nulla, cioè arriva sto califfato,
sì, dal
nulla, va bene.
Da una storia antica.
Però vai a vedere i primi filmati dell'ISIS, hanno tutti queste vesti nere e le sneakers bianche di vacca.
Sì, sì, sì.
Cioè lì tutta sono i soldi della
Saudita.
Allora, qui non rinascerà. Il problema del Kurdistan è che non arriva allo Stato, cioè questo bellissimo modello di socialismo realizzato dal basso con tante piccole comunità che si autogovernano, oggi diventa un po' un vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, perché non ha questa ce l'ha sul piano militare.
Sì, ma lo sai cosa succederebbe se i curdi dicessero facciamo il Kurdistan? Cioè, nel senso, altro che la Turchia, diciamo, contemporaneamente tutti quanti, che ripeto già ora, hanno un atteggiamento di un certo tipo verso i curdi, nel momento in cui lo dicessi vogliamo fare uno Stato, poi fra l'altro ci sono dei curdi anche in Iran, secondo me.
Ci sono dei curdi anche in Iran, ma molto staccati rispetto al corpaccione che ritrovi tra la Turchia, la Siria e l'Iran.
Sì, ma anche in Siria sono abbastanza staccati dal corpaccione.
Sì, sì, sì.
Cioè, perché in realtà...
In Iran sono proprio...
No, e anche in Iraq, perché in realtà il Kurdistan esisterebbe. Cioè, laddove ci sono i curdi, ci sono i curdi. Cioè, non ci sono quegli altri.
È una prospettiva che i curdi avevano anche un po' abbandonato. Cioè, lasciateci vivere in pace...
Perché l'hanno abbandonato, perché eccetera, nessuno eccetera gli dava spago minimamente.
Sì, però erano arrivati anche a immaginare
differenze fra di loro, rivalità tra cioè è come la logica dell'appartenenza nazionale sia stata più forte di una nazione che deve ancora nascere. Questo è il punto, cioè oggi nel mondo moderno, se sei uno stateless, come sono considerati i curdi dalle nazioni,
certo,
cioè una popolazione senza stato come i Rohingya, come e sei il vaso di coccio. Cioè, ora loro hanno questa forza militare che sul terreno diventa poi decisiva, e vedremo con i turchi come va, ma senza la politica i generali vanno da poche parti, chiedere sia agli Stati Uniti che alla Germania nei decenni passati.
Nel frattempo le Nazioni Unite fanno sapere che ci sono decine di migliaia di persone in fuga, cioè
forza,
stiamo generando altre decine di migliaia di profughi, decine di migliaia di persone che dovranno trovare riparo in qualche altra parte del mondo, che quindi diventeranno migranti per forza, profughi, richiedenti asilo.
Io credo che questo azzardo si rovescerà contro Erdogan, perché ci sarà una grossa pressione, perché appunto poi queste scene, i giornalisti, se Dio vuole, le riprendono.
Le prime elezioni dell'Europa non mi sembrano così incoraggianti, cioè no, sono lì tremebondi.
Nessuno ha la capacità militare di
ricordo che fra l'altro i turchi stanno nella NATO.
Sì.
Questo è una cosa che pesa
tanto
moltissimo.
Le dichiarazioni, diciamo, rispetto ai tentativi timidi, ma comunque di Conte, di dir qualcosa, Stoltenberg, la NATO era lì con lui, ha detto ci vuole una proporzione nella reazione. Cioè,
Stoltenberg
è la...
ha detto evitare vittime civili, c'è cioè una cosa da chiuderlo in un manicomio praticamente.
No, ma è chiaro che l'asso nella manica di Erdogan sono i soldi che noi Europa gli abbiamo dati, sono diversi miliardi, per tenersi 4 milioni di profughi siriani. Questa è l'arma. Tra l'altro lui sta accarezzando, poi non so se ci riuscirà, il primo progetto di deportazione di massa su vasta scala dopo Hitler in Europa, perché lui vuole creare questa zona e, dice lui, per portarci tutti i suoi profughi siriani. Io credo la realtà sia semplicemente di mettere una linea di interposizione e evitare la saldatura fra i curdi da una parte e i curdi da quell'altra. Però, diciamo, lui l'ha detto, che ci vuole portare lì i profughi, ed è il più grosso reinsediamento forzato di massa dai tempi della Shoah.
Che ci possiamo aspettare?
Sì, la quale
staremo a guardare.
Con la quale, peraltro, quando in questo paese si dice quanti migranti arrivano, io vorrei una proporzione, diciamo, di quanti migranti arrivano via mare in Italia a fronte dei profughi siriani che stanno in Turchia. Vabbè,
o quelli che stanno in Libano.
O quelli che stanno in Libano.
Sono percentuali molto infinitamente più alte.
Possiamo dire che noi staremo tutti comunque a guardare e vinca il migliore. Questo mi sembra lo scenario nel 2000 quasi 20. No,
ora si comincia a parlare di sanzioni, ho letto stamani.
Ora, tu hai sempre avuto, diciamo, una scarsa efficacia delle sanzioni, vedi Russia attualmente, tranne in un caso, che è il Sudafrica. Sudafrica, il boicottaggio delle Olimpiadi e poi tutte le sanzioni economiche, perché ha funzionato lì? Perché avevi la controparte in loco, cioè Nelson Mandela. Allora, in Turchia una controparte potenziale ce l'hai, perché ti hai i ragazzi che scendono in piazza.
C'è il sindaco di Istanbul.
Allora, qui c'è la saldatura da fare, no? Cioè, se viene fuori una sinistra in Turchia capace di opporsi a questo nazionalismo che ritenta di rilanciare Erdogan, allora le sanzioni, la pressione pacifica dell'Europa può avere una sua valenza come l'ha avuta in passato.
Sei d'accordo?
Diciamo, è un paese in cui, nonostante, diciamo, interventi di restringimento rilevante della democrazia, esiste una società civile, quindi quando esiste una società civile, un interlocutore rispetto a quello che stai facendo lo puoi sempre
però
trovare.
Anche in quella società civile il tema curdo è spesso un tabù, questo è il grande limite della questione e del punto di forza di una politica come quella di Erdogan,
perché hanno fatto degli attentati veri o presunti attribuiti dal regime o davvero risalenti alle responsabilità dei curdi, ci sono degli attentati molto sanguinosi in Turchia. Poi ultimamente tentavano di addossare ai curdi anche le responsabilità che erano dell'ISIS
e infatti questa è stata la cosa
come
più grave,
come fece in Spagna con l'ETA, però diciamo quell'elemento c'è, ecco. Öcalan è detenuto nelle carceri turche
su un'isola di fronte,
che sono quelle di Fuga di Mezzanotte.
Sì, infatti.
Giorgio, mi dici una ragione, che tanto siamo in chiusura, mi sembra.
Sì.
Una ragione per cui devo andare a vedere Joker, film di cui non me ne frega niente, così a occhio. Sono sempre stato per Batman, considero la presenza dei gangster
funzionale. Vorresti andarlo a vedere, perché così dopo mi dici se, come io sostengo, è un film ambiguo sul sovranismo.
Ah sì?
Mm-hmm. Cioè? Questo non ce l'aspettavamo, no. Interessante.
Joker e il sovranismo.
Sì, certo.
Ci dica perché, argomenti...
Perché lui, diciamo, suscita dei movimenti diventa il paladino di movimenti incontrollati di tipo populista nella città di Gotham.
Di tipo populista, ma hanno detto che lui ammazza tutti quelli che sarebbe giusto ammazzare.
Appunto. E quindi, diciamo, non è mai giusto ammazzare nessuno, siamo
certo,
d'accordo su questo?
Abbiamo piano, okay. Infatti,
però dicevo, se invece dici è giusto ammazzare, e questo ovviamente ti crea consenso nel popolo contro la struttura di governo, tanto che viene ammazzato il babbo di Batman. È lì che viene ammazzato il babbo di Batman, ah, che è invece uno schifoso capitalista.
Ma una volta si chiamava comunismo questa cosa.
No, qui...
sì, scusami,
no,
ammazzare i cattivi e i ricchi.
No, ma però anche poi c'è il problema del governo. Invece c'è un delinquente,
che
diciamo,
Joker,
che è Joker, che diventa in qualche modo il paladino di una di riot di tipo incontrollato, diciamo.
Di una
per cui
sommossa
tendi
di strada
a provare una certa simpatia. Quindi è un film sovranista.
Ho capito. Ma è bello o brutto?
Inutile.
Allora mi dai ragione. Ah, sì, certo. Mi dare,
ci siamo persi sul finale. Grande partenza con M di Antonio Scurati, analisi come dire interessanti, ci siamo persi sul finale, signori, mi sembra. La prossima volta consigliamo un film bello, non inutile, sennò...
Io ce l'ho un film bello, ma non credo sia uscito ancora, Jacuzzi. Non è uscito?
Quello sul caso Dreyfus.
Sì, bello.
Di Polanski?
Sì.
Aspettiamo.
Questo dovrebbe essere bello, aspettiamo. Le 9:29, bene bene male male, finisce qui, ci risentiamo venerdì prossimo.
Aspetta, bisogna parlare.
Sì, sì, esatto.
Tirala a lungo, dice di là il ragioniere. Tirala a lungo.
Venerdì prossimo.
Hanno detto molto bello questo Barney.
Sì, c'è un ascoltatore che scrive, ma Joker rappresenta il popolo oppresso, eccetera,
no,
eccetera.
Appunto, vedi, rappresenta il popolo, perché lui è stato vessato, poverino, e diventa uno che ammazza le persone perché poverino è stato vessato, prima era buono, cioè, diciamo vedere.
Il giornale radio di Popolare Network, ci sentiamo subito dopo.
E 30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nulla di fatto al Consiglio di sicurezza dell'ONU per l'aggressione turca ai curdi, i paesi divisi sulla dichiarazione congiunta, il congresso USA prepara le sanzioni, nel nord-est della Siria intanto ancora scontri, 70.000 civili in fuga, Ankara ucciso il nostro primo soldato. Una petroliera iraniana in fiamme nel Mar Rosso, lo riferisce l'agenzia di Stato di Teheran, sarebbe stata colpita da un missile mentre navigava al largo della costa saudita. Un cittadino italiano è stato ucciso a coltellate in Indonesia. Il corpo trovato nel suo appartamento, la polizia ha affermato un sospetto, sarebbe un dipendente del bar gestito dalla vittima. La web tax frutterà qualche centinaio di milioni di euro in manovra e farà dell'Italia un'apripista in Europa, lo dice il sottosegretario all'economia Misiani. Ieri è stata approvata in Parlamento, con solo 3 voti di scarto, la risoluzione che disegna la cornice della prossima finanziaria. Oggi il premio Nobel per la pace, alle 11 a Oslo sarà svelato il vincitore, 301 i candidati in lizza, tra i nomi che circolano Greta Thunberg e Angela Merkel. Ieri il premio per la letteratura agli scrittori di Tokarczuk e anche... Operazione antidroga nel nord Italia, arrestate 32 persone e sequestrati 157 kg tra cocaina, hashish e marijuana provenienti da Albania, Spagna e Olanda. Giappone, in arrivo domani il tifone Agibis, secondo i meteorologi sarà il più devastante da 60 anni, cancellati centinaia di voli, annullate le partite del mondiale di rugby e le qualifiche di Formula 1. Infine il meteo previsto per oggi, al nord soleggiato su tutte le regioni, al centro stabile salvo nuvole sulle zone adriatiche, al sud piogge sulle palermitane e sul Salento sole altrove. È tutto, ci risentiamo alle 10:30 con le notizie di Popolare Network. Buon ascolto.
Popolare Network.